Ciao a tutti, buongiorno, buon sabato. Il mio messaggio di oggi l'ho preso come spunto da un sermone che io ho dato tanto tempo fa, all'incirca un 15 anni fa. E naturalmente questo sermone che ho dato a suo tempo non è pari pari come era e come l'ho dato anni fa. Ho preso solamente uno stralcio. Mi sono ricordato di questo sermone l'altra sera, accendendo la TV, e in questi ultimi anni di certo non è per niente piacevole vedere ed ascoltare. Sicuramente no. Quindi io non entro su questo argomento oppure sulle notizie di cui parlano in TV e che non sono altro che una continua escalation di violenza fisica, sia su singole persone che in conflitti razziali o religiosi per conquistare il potere e il dominio sulla terra. Sui mass media vediamo omicidi, violenze, arroganza e prepotenza ovunque. Naturalmente tutto ciò viene da Satana, visto che ne è lui l'artefice ed il nostro comune nemico. In ogni cosa la violenza ha la stessa caratteristica che ebbe sin dall'inizio dei tempi. Ho letto un libro di massime con diverse riflessioni. Purtroppo lo sviluppo della civiltà segue l'esempio non di Abele, ma di Caino. E questa è una verità che troviamo descritta nella Bibbia in Genesi, al capitolo 4. Se per favore volete aprire le vostre Bibbie insieme a me, Genesi capitolo 4, nei versetti che vanno da 1 a 15, dove viene descritto quello che successe tra Caino ed Abele. Per cui vediamo che Caino fu l'iniziatore dell'odio e dell'omicidio. Iniziamo dal versetto 1. Dice: Ora Adamo conobbe Eva, sua moglie, la quale concepì e partorì Caino. Vediamo che Caino è il primo essere umano nato dall'unione di un uomo e una donna, il primo in assoluto. E disse: Ho acquistato un uomo con l'aiuto dell'Eterno. Poi partorì ancora Abele, fratello di lui, fratello di Caino. E Abele fu pastore di pecore e Caino lavoratore della terra. Nel versetto 3, e avvenne di lì a qualche tempo che Caino fece un'offerta di frutti della terra all'Eterno. E Abele offrisse anch'egli dei primogeniti del suo gregge e del loro grasso. E l'Eterno guardò con favore Abele e la sua offerta, ma non guardò con favore Caino e l'offerta sua. E Caino ne fu molto irritato. Dice proprio espressamente: ne fu molto, molto irritato. E il suo viso ne fu abbattuto. E l'Eterno disse a Caino: Perché sei tu irritato? Perché sei tu arrabbiato? E perché hai il volto così abbattuto? E nel versetto 7 dice: Se fai bene, non rialzerai tu il tuo volto, ma se fai male, il peccato sta spiandoti alla porta e i suoi desideri sono rivolti a te. Ma Dio gli dice: Tu lo devi domare. Ecco, questo è già un un'esortazione che viene fatta anche per noi, dove ci viene detto di domare i nostri desideri. E nel versetto 8, specie quando questi desideri sono per lo più cattivi, e Caino disse ad Abele, suo fratello, usciamo fuori ai campi. E ovviamente, e avvenne che quando furono nei campi, Caino si levò contro Abele, suo fratello, e lo uccise. Quindi fu un'azione premeditata da parte di Caino. Fu premeditato già cioè il pensiero ancora prima dell'azione. Già nella sua mente Caino aveva premeditato di uccidere Abele. È come se lo avesse ucciso in realtà due volte. E l'Eterno disse a Caino dopo, dove Abele tuo fratello? Ed egli rispose, non lo so. Non lo so. Una bugia. Già vediamo che in poche parole che abbiamo letto ci sono due gravi reati commessi. E anche di inosservanza dei comandamenti, non uccidere e non dire falsa testimonianza. Dice: Non lo so, sono io forse il guardiano di mio fratello? E l'Eterno disse: Che cosa hai fatto? La voce del sangue di tuo fratello grida a me dalla terra. Dice: Ora tu sarai maledetto. Condannato ad errare lungo la terra che ha aperto la sua bocca per ricevere il sangue del tuo fratello dalla tua mano. Nel versetto 12, quando coltiverai il suolo, esso non ti darà più i suoi prodotti e tu sarai vagabondo e fuggiasco sulla terra. E Caino disse all'Eterno, Il mio castigo è troppo grande perché io lo possa sopportare. Ed ecco, tu mi scacci oggi dalla faccia di questo suolo, ed io sarò nascosto dal tuo cospetto, e sarò vagabondo e fuggiasco per la terra. E avverrà che chiunque mi troverà mi ucciderà. E l'Eterno gli disse, perciò chiunque ucciderà Caino, sarà punito sette volte più di lui. E l'Eterno disse e mise un segno su Caino affinché nessuno trovandolo lo uccidesse. In Genesi, al capitolo 6, nel versetto 11, dice, Ora la terra era corrotta davanti a Dio. La terra era ripiena di violenza. Siamo proprio alle prime pagine della Bibbia e già vediamo quello che c'era. Erano successi degli omicidi, bugie, a mai finire. E naturalmente questo versetto, il versetto 11 del capitolo 6, descrive subito le condizioni di vita che c'erano dopo questo evento di Caino, terra corrotta e ripiena di violenza. Il mondo da subito ha preso da Caino come modello. L'esempio del mondo è Caino, non il buon Abele. E anche l'Apostolo Giovanni lo cita come simbolo di civiltà corrotta di questo mondo. Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 10. Primo Giovanni, capitolo 3, versetto 10, dice, E da questo si riconoscono i figli di Dio e i figli del diavolo. Vediamo che Giovanni già fa qui una netta separazione fra figli di Dio e figli del diavolo. Dice, chiunque non mette in pratica la giustizia non è da Dio. E così pure chi non ama il suo fratello. Quindi qui Giovanni ci sta dando due esempi chiari di come ci si deve comportare per essere riconosciuti effettivamente come figlioli di Dio anziché figlioli del diavolo. C'è nel mettere in pratica, nel mettere in atto, nell'osservare la giustizia di Dio. Difatti, i figli del diavolo rappresentano coloro che seguono Satana. E la società del mondo è basata sulla violenza. Dico purtroppo, è basata su questo. Abbiamo legge di Dio, la legge di Dio, ma che nessuno rispetta, tranne il piccolo gregge di Dio. E di questo ne vado fiero e orgoglioso, così come tutti quanti voi, di farne parte. Noi facciamo parte di quelli che in realtà osserviamo questa legge di Dio, le leggi di Dio. Ritornando nuovamente in primo Giovanni, al capitolo 3, versetti 11 e 12, dice così: poiché questo fu il messaggio che avete udito dal principio, dall'inizio, dice che ci amiamo gli uni e gli altri e non facciamo come Caino che era del maligno e uccise il suo fratello. E perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle del suo fratello erano giuste. Ecco qual è stata la motivazione. La malvagità di Caino e la giustizia di Abele. La malvagità è considerata come peccaminosità commessa consapevolmente quando si fa con cognizione. Quando si fa con cognizione di causa. Questa è malvagità allo stato puro. La verità è proprio questa. E molte persone sono spinte dall'odio e fanno del male ad altre persone, consapevolmente. Soltanto perché? Perché ripongono la loro attenzione sull'esempio negativo del maligno. Nel dizionario questa parola maligno descrive chi agisce, che parla e pensa con malignità, cioè persona che si muove per odio, persona malevole e malvagia, persona guidata dal demonio. Questa parola ha tante sfaccettature ed è molto più grave di quanto possa sembrare a prima vista. Molto, molto più grave di quanto possa apparire. La violenza di Caino dimostra che seguì il diavolo che si ribellò a Dio e fomentò la violenza. Fu il padre della violenza. C'è una massima che dice: nel segno di Caino la spirale della violenza si estende dai tempi antichi sino a quelli moderni. Questa è la storia dell'uomo, che è un periodo costellato da guerre, violenze, azioni malvagie, per cui i periodi di pace sono veramente ben pochi in confronto a quelli di guerra, in confronto a quelli della guerra, perché se facciamo un po' di mente locale, specialmente chi è più grandicello, più avanti negli anni, lo vediamo come non c'è giorno che non ci sia guerra in qualche parte del mondo. Durante il suo ministero terreno, Gesù rende più vincolante la legge contro gli omicidi e la applica in modo spirituale. I comandamenti non basta osservarli, dico osservarli alla lettera, perché in noi non dobbiamo avere nemmeno il pensiero. Gesù ci ammonisce e ci rende responsabile sia dei pensieri sia delle nostre azioni violente. Quindi, oltre che a essere osservati i comandamenti fisicamente, fattivamente, vanno anche osservati mentalmente, anche senza agire in modo manuale e violento. Cioè, quando noi pensiamo al comandamento non rubare, cioè non rubare, non dobbiamo solo non rubare fisicamente, ma nemmeno mentalmente dobbiamo avere l'idea di pensare di rubare. Oppure di pensare di tradire la moglie o il marito, oppure il pensare di uccidere. Perché l'uccidere è l'atto finale di quello che già si è pensato prima a livello mentale. E Gesù proprio ci ammonisce e ci rende responsabili anche nei pensieri, oltre che nelle azioni violente. Difatti, se per favore andiamo ad aprire adesso in Matteo, capitolo 5, versetti 21 e 22. Matteo, capitolo 5, versetti 21 e 22. Dice: voi avete udito che fu detto agli antichi, non uccidere. E chiunque avrà ucciso sarà sottoposto al tribunale. Ma io vi dico, chiunque si adira contro il suo fratello sarà sottoposto al tribunale. E chi avrà detto a suo fratello raca, cioè stupido, sarà sottoposto al Sinedrio. E chi avrà detto pazzo sarà condannato alla genna del fuoco. L'ira è controllata con l'odio. Sono due cose che vanno in contemporanea. E per Dio queste due cose sono dei sentimenti molto seri. Perché portando la società ad essere afflitta da criminalità e violenza, la maggior parte degli omicidi si compiono già nella mente, prima ancora che con la pistola o con il braccio o con il coltello o con qualsiasi altra cosa, o con la lingua o la parola. Quante volte noi magari pensiamo, abbiamo pensato, io mi ricordo, prima di entrare nella chiesa, tante volte mi venivo a dire, me a quello gli darei un pugno, odio questo, odio quello, non lo sopporto. Io per primo facevo questo tipo di pensieri. E onestamente siamo onesti con noi stessi. Chi di noi non ha avuto mai prima questo tipo di sentimento? Gli darei un calcio, un pugno. Per non dire una coltellata o gli sparerei. Chi di noi non ha mai avuto questo sentimento nella sua testa? Quindi, ma il fatto che l'azione non viene fatta è perché siamo oggi ben coscienti delle conseguenze che magari la persona in oggetto del pensiero, tante volte magari abbiamo o avevamo paura perché quella persona magari era poco più forte di noi. era più potente. Ma quante volte lo abbiamo pensato questo? Quanti di noi avremmo dato seguito ad un pensiero malvagio? Quanti di noi avremmo dato seguito a sparare un colpo di pistola se lo avessimo avuto l'arma in pugno? Gesù proprio ci fa capire che fatto il pensiero è come se già abbiamo fatto l'azione. Questo è l'insegnamento che ci viene dato in Matteo. Fatto il pensiero, abbiamo fatto l'azione. Ci dobbiamo togliere dalla mente anche il pensiero, non solo l'azione, ma il pensiero stesso. Difatti, in Matteo al capitolo 26, nel versetto 52, abbiamo un altro esempio che ci viene sempre da parte di Gesù Cristo. Sappiamo che Gesù Cristo, poco prima di essere arrestato, quando andarono i gendarmi per arrestarlo, sappiamo cosa fa l'Apostolo Pietro. Sguaina la spada per difendere. E allora Gesù gli disse: riponi la tua spada al suo posto. Cosa va? Perché tutti quelli che prendono la spada, periscono per la spada. Cioè, chi di spada ferisce, di spada perisce. Muore ucciso dalla stessa spada. E verso la fine della sua vita, Cristo disse proprio queste parole a Pietro: la violenza porta solo ad altra violenza. Il fatto di agire in modo violento porta ad altra violenza. Tutte le nazioni del mondo e nel mondo dicono di scendere in guerra contro altri solo se ne sono coinvolti. E in questo periodo sta accadendo questo nel mondo. Noi vediamo che fondamentalmente sono due le nazioni coinvolte. Ma in realtà sono coinvolte tutte le nazioni del mondo, tutte indistintamente, perché ci sono sempre persone che si trovano nel territorio di guerra di tutte le parti del mondo. In questa guerra si stanno uccidendo anche tra fratelli e tra padri e figli, tra padri e figli, sì, e tra fratelli, perché questi popoli che sono in guerra sono in realtà fratelli, cugini. Vi racconto una storia che ho sentito alcune sere fa durante una trasmissione televisiva. È la storia di una ragazza, di una étoile, una ballerina del Teatro San Carlo di Napoli, nella quale lei ha detto che suo padre è russo, è un pilota di aerei militari russo. Sua madre è ucraina e vive in Ucraina, mentre suo padre in questo momento è in Russia. Sua madre vive dove c'è la centrale nucleare che è stata presa da poco. Questo è terrificante, perché questo padre, se è un militare, un pilota di aerei, va a buttare le bombe dove c'è sua moglie e altri suoi figli. È terribile. Questo è terribile. Com'è terribile? Perché molti fra questi, fra ucraini e russi, sono parenti. Molti russi vivono in Ucraina e viceversa. Ripeto, io non sto, non entro nel merito assolutamente, perché Dio ci dice di essere al di sopra di tutto questo. Ho voluto solamente dire e raccontare di questa storia, di questa ragazza che ho visto 2 sere, 3 sere fa. Io ho detto la settimana scorsa che ho avuto 2 bambini a casa mia ucraini per un mese. Forse ora saranno in guerra, sicuramente, sperando che non siano morti assieme ad altre migliaia di persone, di bambini, esseri innocenti. Tutto quello che è stato detto da Gesù è stato confermato dall'esperienza di tutto quello che poi sta succedendo e succede. Ma purtroppo nessuna delle nazioni hanno imparato la lezione, sia se si tratti di conflitti in famiglia che fra le nazioni. Nessuno alla fine ferma la sua mano. E Paolo descrive questi sentimenti negativi. Che sono le opere della carne. Nessuno viene l'idea di fermare tutto quello che sta succedendo, sia a chi vince che a chi perde. Galati capitolo 5, versetti 20 e 21. Galati capitolo 5, versetti 20 e 21. Idolatrie, stregonerie, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali io vi prevengo, come vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tale cose non erediteranno il regno di Dio, non entreranno nel regno di Dio. Le inimicizie non ci faranno entrare nel regno, e queste invece sono purtroppo all'ordine del giorno, nella vita di tutti gli uomini. È vero che la Bibbia rende pubbliche le nostre debolezze umane, ma essa inoltre ci indica anche la via da seguire per fare il cambiamento richiestoci da Dio. Perché è l'uscire dal mondo che fa la conversione del vero cristiano. L'uscire dal mondo di Satana. Uscire da Babilonia. Ritorniamo per favore in 1 Giovanni, capitolo 2, versetti 15 e 16. 1 Giovanni, capitolo 2, versetti 15 e 16. Dice: non amate il mondo e né le cose che sono del mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, perché tutto quello che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma viene dal mondo. Viene dal mondo tutta la cattiveria. Quindi bisogna uscire dal mondo per evitare questi atteggiamenti e questi comportamenti che non fanno altro che generare odio. Noi dobbiamo cercare l'amore e chiedere a Dio di darci la forza spirituale dello Spirito Santo per domare la nostra natura umana, cioè vivere una vita priva di violenza. Questo Dio ci chiede, vivere la vita priva di violenza. Evidentemente, troppa gente nel mondo non ha mai letto la Bibbia, non ha mai studiato la Bibbia. non ha mai studiato la parola di Gesù Cristo che ci ha lasciato attraverso proprio la Bibbia. Tanti cristiani, o chi si ritiene tale, non si rende conto che il nostro modo di pensare e di agire può veramente cambiare se abbiamo in noi la volontà di farci governare dalla potenza dello Spirito Santo. In noi avviene una metamorfosi totale. Ma essere cristiani non vuol dire esserlo solo di sabato o per mezz'ora al giorno. Il tempo in cui se deve essere buoni, dobbiamo chiedere sempre a Dio di cambiarci e di darcelo in modo soprannaturale ogni giorno, per tutti i giorni. 24 ore su 24 ore. E sicuramente i governanti di questo mondo, specie dove c'è questa guerra, non lo hanno chiesto a Dio di fermare le loro mani e la loro mente. Noi dobbiamo imitare il carattere di Gesù Cristo, che è l'opera più grande ed importante che noi dobbiamo fare. Ed è difficile, lo sappiamo, ma con l'aiuto di Dio possiamo farcela. Possiamo farcela e dobbiamo farcela. Perché sapete, ogni grande temporale inizia sempre da poche gocce d'acqua. Ogni cosa inizia così dal nulla. Il sesto comandamento lo spiega molto chiaramente. Se la violenza nel mondo fosse eliminata, non ci sarebbe più nessuna nazione divisa e la pace sarebbe su questo pianeta. Non più persone che soffrono perché la violenza causa altra violenza e altra sofferenza. Non ci sarebbero più bambini che muoiono nelle loro incubatrici, come è successo alcuni giorni fa. È disumano. Matteo capitolo 5, versetto 9. Matteo capitolo 5, versetto 9. Evidentemente questi hanno un cuore di pietra anziché un cuore di carne. Matteo capitolo 5, versetto 9 dice: Beati quelli che si adoperano per la pace, perché essi saranno chiamati figliuoli di Dio. Fratelli, noi dobbiamo essere fra questi beati che ci adoperiamo per la pace, perché saremo chiamati figliuoli di Dio. Questa deve essere la nostra massima ambizione. Al versetto 43 e 44, sempre di Matteo capitolo 5, dice: Voi avete udito che fu detto, ama il tuo prossimo e odi il tuo nemico. Ma io vi dico, amate i vostri nemici. E pregate per quelli che vi maltrattano e vi perseguitano. In questo momento dove c'è questa guerra in atto, nessuno sta pregando per il proprio nemico. O se sta pregando, sta pregando per fargliene uccidere di più, di quelli che già sono stati uccisi. Questa è l'amara realtà, l'amara verità. Ma noi siamo operatori di pace. Siamo noi veramente persone capaci di essere operatori di pace? Perché esserlo significa volerci bene. Esserlo significa amarci. Come ho detto prima, ogni grande temporale inizia da poche gocce d'acqua e ogni cosa inizia dal nulla. Noi, come piccolo gregge di Dio, dobbiamo sempre essere pronti, educati, premurosi e gentili con tutte le persone se non vogliamo ucciderle. Perché il dare una coltellata a qualcuno è solo l'ultimo gesto estremo verso una persona. Ma in verità noi uccidiamo se manchiamo di pazienza, di gentilezza, di generosità, di gratitudine verso qualsiasi altra persona. È difficile amare i nemici. Di certo il mondo non ama il proprio nemico e né tanto prega per il proprio nemico. E non prega per chi lo perseguita. Ecco che quello che Gesù ci comanda è contrario alla nostra natura umana, a meno che Dio non intervenga, perché per noi è impossibile pregare con il cuore per quelli che ci fanno del male. Ma noi dobbiamo farlo, perché Gesù in punto di morte, proprio al culmine della sua sofferenza, chiese al Padre di perdonare coloro che lo avevano messo in croce. È difficile, è veramente difficile riuscire a fare una cosa del genere. Come per noi è difficile immaginare come una persona inchiodata sulla croce, dopo essere stata flagellata a sangue, fino ad essere ridotto in fin di vita, possa avere la forza di Dio, la forza di dire: Padre, perdonali. Noi dobbiamo essere pronti, come Cristo, ad amare anche i nostri nemici e pregare per quelli che ci perseguitano. Noi dobbiamo farlo perché amiamo Dio e osserviamo al di sopra di ogni cosa questi due grandi comandamenti, questi due grandi comandamenti. Matteo capitolo 22, versetti da 37 a 39. Gesù disse: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore e con tutta l'anima tua e con tutta la mente tua. Questo è il grande ed il primo comandamento. Ed il secondo, simile a questo, è ama il prossimo come te stesso. Chi butta bombe dall'aereo? Chi spara dal carro armato? Chi lancia missili? Sta amando il prossimo come se stesso. Assolutamente no, perché non ama nemmeno se stesso, non ama nemmeno la moglie, nemmeno i figli, nemmeno i bambini neonati, altrimenti non potrebbe premere un bottone per fare partire un missile o una bomba dall'aereo, andando a distruggere migliaia di case e la vita di migliaia di persone. È la vita di migliaia di persone che in questo momento sono sotto la neve, che scappano per tutta l'Europa. Non c'è amore. Non ci può essere amore in questa gente. Non si può, non si deve essere così. Il nostro prossimo è ogni altro essere umano sulla faccia della terra. E noi dobbiamo essere pronti ad amarli come noi stessi, perché chi ama veramente il suo simile non nutre verso di loro sentimenti di odio, che purtroppo la società umana oggi segue maggiormente occhio per occhio e dente per dente. Non è così, ma va così purtroppo. Il mondo in questo momento. Ritornando alla guerra, c'è una massima molto bella che ho letto del poeta Giuseppe Ungaretti. Questa massima recita così. Dice: non esiste un modo onorevole per uccidere, né un modo garbato di distruggere. Non c'è niente di buono nella guerra, eccetto quando la guerra finisce. Queste parole sono di Giorgio Ungaretti. Noi ovviamente speriamo sempre di non dover mai vivere questi momenti di guerra e di morte, ma purtroppo la storia sempre si ripete e c'è chi in questo momento la sta vivendo. Dobbiamo essere sempre realmente coscienti di noi stessi nel trovare il giusto significato della nostra vita. Però i potenti di questa terra, e non solo in questo secolo presente, ma per tutto il corso della storia dell'umanità, tramite l'uso della forza e della politica, fanno una continua propaganda alla guerra, come se il mondo non sa vivere senza la guerra. Non sanno vivere senza la guerra, perché sempre, periodicamente, si va in guerra. E sperando che questa non degeneri con la terza guerra mondiale. Per cui molte persone che trovano in questo tipo di guerra non hanno la più pallida idea della vera motivazione del perché sono in guerra. Sono in guerra e nemmeno lo sanno, perché l'hanno deciso sulla loro testa. Una cosa che esiste, il fatto concreto, è che c'è sempre una nazione che si crede più forte di altre e usa la scusa per difendere le proprie priorità, i propri ideali, e viene sempre palesemente nascosta la vera verità, cioè quella di costringere le persone di uccidersi anche tra fratelli e tra padre e figlio, tra figlio e madre, che trasforma l'uomo in un mostro, perché i sentimenti negativi vengono fuori insieme alla voglia di fare una giustizia sommaria, quale la vendetta che porta alla fine ad uccidere gli innocenti. Tante persone innocenti. Ogni guerra suscita giustizia da parte di chi la fa. Questo è per loro il motivo principale che viene usato dai potenti della terra per avere dei seguaci che siano disposti a combattere e morire nelle guerre. L'uomo incorre nel desiderio della guerra, per cui è umanamente facile trovare in questa l'appagamento del proprio senso di vita. Questo sentimento interiore spinge l'uomo carnale a giustificare la guerra, per cui c'è sempre una nazione che è più giusta da altre, naturalmente nelle loro teste, ma non nella realtà e non nei fatti. Ci avviamo alla conclusione di questo mio sermone di oggi, ma naturalmente chi ha lo Spirito Santo di Dio deve sempre essere guidato da Dio. Stiamo quindi attenti. Quando seguiamo da vicino i mass media o ascoltiamo la TV ed i vari dibattiti, soprattutto quando parlano di guerra, non facciamoci assolutamente conquistare da sentimenti sbagliati, perché dobbiamo sempre ricordarci la parola di Dio. E Dio disse nel sesto comandamento: non uccidere. Esodo capitolo 20, versetto 13. Esodo capitolo 20, versetto 13 dice: non uccidere. Non c'è motivazione valida per uccidere. Noi dobbiamo mettere in pratica gli insegnamenti di Gesù, chiedendo a Dio di cambiare la nostra mente umana. E vediamolo in questi versetti molto ispirevoli dell'Apostolo Paolo. Romani capitolo 12, versetti 17 e 18. Romani capitolo 12, versetti 17 e 18. Dice: non rendete ad alcuno male per male. Cercate di fare il bene nel cospetto di tutti gli uomini. Di tutti gli uomini. Se è possibile, per quanto dipende da voi. Vivete in pace con tutti gli uomini. Questo ci dice Dio. Se uno ha letto la Bibbia e legge questi versetti, in questo preciso istante dovrebbe dire: fermi tutti. Fermiamo ogni guerra, fermiamo ogni massacro. Questa è parola di Dio. Evidentemente queste parole di Dio non le conoscono. Non li conoscono. Quindi siamo noi in pace con tutti gli uomini? Noi vorremmo vivere in pace con tutti. Noi non possiamo cambiare il mondo, però possiamo cambiare noi stessi. Dio lascia che le nazioni seguano la loro propria strada, però invita noi ad uscire da Babilonia la Grande, che è simbolicamente la società violenta, la società criminale. Quindi ciascuno di noi evitiamo di manifestare odio nei confronti di altri. E questo noi, per quanto riguarda noi, lo possiamo fare e lo dobbiamo fare. In Atti capitolo 2, versetto 40. Atti capitolo 2, versetto 40. Dice: con molte altre parole Pietro li scongiurava e li esortava dicendo: salvatevi da questa perversa generazione. L'Apostolo Pietro è stato membro e ministro della Chiesa di Dio e lui ci dà questa forte esortazione dicendo che noi dobbiamo sempre seguire, uscire dalla generazione perversa, uscire dalla perversità di questo mondo, starcene sempre lontani e alla larga. In Apocalisse, capitolo 19, versetto 6. Apocalisse, capitolo 19, versetto 6, dice così: poi udii come la voce di una gran moltitudine, simile al suono di molte acque, e come il rumore di forti tuoni, che diceva: alleluia, poiché il Signore, il Dio nostro, l'Onnipotente, ha iniziato a regnare. Michea, capitolo 4, versetto 3. Michea capitolo 4, versetto 3. Dice: egli sarà giudice fra molti popoli e siederà come arbitro fra nazioni potenti e lontane. Dalle loro spade fabbricheranno vomeri, roncole. Dalle loro lance roncole. Una nazione non leverà più la spada contro un'altra e non impareranno più la guerra. Fratelli e sorelle, siamo giunti quasi alla fine di questo mio sermone. A New York, nella sede delle Nazioni Unite, esiste una famosa statua che raffigura un uomo che sta trasformando una spada in un vomere. Noi, questa è una foto che nelle nostre pubblicazioni viene sempre costantemente messa, perché noi siamo per la pace nel mondo e non per la guerra, perché noi siamo per la trasformazione delle armi in aratri, in roncole, in zappe. Quindi, fratelli e sorelle, speriamo che questo possa accadere il prima possibile e compiere questa profezia, si possa compiere il prima possibile questa meravigliosa profezia biblica. Concludiamo con l'ultima scrittura in Apocalisse, capitolo 11, versetto 18. Apocalisse, capitolo 11, versetto 18. Dice: le nazioni si erano adirate, ma l'ira tua è giunta, ed è giunto il tempo di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servitori, i profeti e i santi, e a quelli che temono il tuo nome, e piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Fratelli, ho concluso. Capisco che è stato un sermone un po' pesante, un po' difficile anche per me. Ma proprio è da una settimana che nella mia testa balenava sempre l'idea di dare questo tipo di sermone sul non uccidere. Vi abbraccio ancora, vi auguro un buon proseguimento e una buona serata a tutti quanti voi. Un caro abbraccio, ciao.